Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Stiamo dunque preparandoci al giorno anniversario della costituzione di questa Chiesa in santuario, giorno memorabile. Santuario questo che trasmette un messaggio importante che va al cuore della fede cristiana. Il mistero della Santissima Trinità e l'amore che ne deriva, la luce che ne deriva alla famiglia, al ministero sacerdotale, alla Chiesa tutta. Questo è veramente un luogo di preghiera, un luogo di conversione. E per questo cammino di conversione, in cui ci sentiamo naturalmente coinvolti anche noi, lasciamoci interpellare dalla parola di Dio che oggi risuona in tutte le chiese del mondo. Non facciamo scelte speciali, ciò che la liturgia ci offre. E il tema, abbiamo sentito, è un quadro allarmante che fa San Luca al termine del suo Vangelo, un quadro allarmante di persecuzioni, ma anche la certezza serena di una salvezza. Riflettiamoci, innanzitutto, la realtà della persecuzione. Possiamo pensare anche alle piccole comunità fondate da San Paolo, che forse sono state quelle che hanno accolto per primo il Vangelo di Luca che seguiva San Paolo, tutte comunità minacciate dalla persecuzione, prima da parte degli ebrei e poi da parte dei pagani. E sembra, da questa pagina del Vangelo, da altre analoghe, che debba essere normale che i cristiani vengano osteggiati nel mondo. E questa ostilità costituisce una prova, deve costituire una prova della loro fedeltà al Signore. Sembrerebbe anzi che la persecuzione debba essere una nota caratteristica per l'autenticità della Chiesa del Signore. Noi le conosciamo, le note della Chiesa autentica: una, santa, cattolica, apostolica, potremmo aggiungere perseguitata. Noi sappiamo che anche oggi sono molti i cristiani che soffrono persecuzione per amore del nome del Signore. Giovanni Paolo II, invitando storici e studiosi a rivedere un po' la storia del mondo, ha potuto dire che il secolo che abbiamo alle spalle è stato senza dubbio il secolo che ha avuto più martiri, di tutta la storia cristiana, ma non è finita neanche ai nostri giorni, lo sappiamo bene. In Nigeria, nel Libano, in Siria, in Iraq, nel Pakistan, in India, in Indonesia, sono molte comunità cristiane che si radunano per la domenica, per il giorno del Signore, e non sanno se usciranno completamente vivi da quella celebrazione. Sono nostri fratelli, sono di noi, fanno parte della nostra famiglia, dobbiamo ricordarli. Ma ci domandiamo perché di questa persecuzione. Gesù dice: sarete odiati per il mio nome. L'avversione prende talvolta la forma di un fanatismo, difficile proprio da spiegare, tante volte sotto i nostri occhi. Facciamo un esempio: se uno non ha interesse per la musica, semplicemente non va a concerto, non gli viene in mente di mettere in carcere, di sbattere in prigione i musicisti. E allora qual è la logica per cui chi non crede in Dio, chi non vuole accettare il Vangelo e lo respinge, comincia a vedere come nemico, per esempio, una suora di clausura? L'ateismo non è solo una questione di convinzione intellettuale. La maggior parte di quelli che dicono di non credere in Dio e respingono il Vangelo hanno paura di Dio e poi trasferiscono questo loro atteggiamento di inquietudine e di paura a tutti e a tutto ciò che ricorda loro Dio. E allora non si sopporta la croce sulle pareti, e allora magari di nascosto, ma non sempre tanto, si sputa davanti al passaggio di un sacerdote e altre cose di questo genere. E noi, facciamoci qualche domanda, visto che si tratta di una nota di autenticità della Chiesa, l'essere perseguitata, Gesù l'ha detto come normale condizione dei suoi discepoli. E noi? Che rapporto abbiamo con questa nota della Chiesa? Nella nostra vita, nella nostra esistenza comune, paghiamo un qualche prezzo per la nostra fede? Magari un'ironia che ci tocca, una critica, uno scherno per il fatto di vivere da cristiani? Oppure per noi tutto va via liscio e tranquillo intorno a noi, non abbiamo molte difficoltà, anzi quasi nessuna, ad essere cristiani, ad andare in chiesa? C'è una malattia della fede che potremmo chiamare il camaleontismo. Il camaleonte è un rettile che prende il colore dell'ambiente in cui vive. E tante volte anche noi, per istinto, per non avere fastidi, prendiamo dentro di noi e assorbiamo la mentalità che gira intorno a noi, i giudizi comuni, quello che tutti dicono, quello che tutti fanno. Ebbene, questo è un corrosivo della fede. Ne siamo immuni? Nel vestibolo di una chiesa c'era una volta un cartello con questa domanda posta al cristiano che entrava: se tu fossi processato perché cristiano, troverebbero prove sufficienti per condannarti? Proviamo a pensarci anche a questo. Oppure la nostra vita va via, insomma, essere pagani, essere cristiani più o meno non cambierebbe assolutamente nulla nella nostra vita. Una volta, quando ero in seminario Don Luigi l'ha ricordati quei tempi, forse ricorderà anche certi canti che si facevano volentieri, ma tutti i giovani cantavano questi, i canti del Giombini, per esempio. C'era un canto del Giombini che diceva così, riferendosi al discepolo del Signore che si mette a seguire il Signore, che cosa avviene? E il canto diceva: i vecchi amici mi hanno abbandonato, mi credono un illuso, un esaltato, e mi deridono perché ti amo, e mi deridono perché ti seguo. E mi veniva da riflettere con quei giovani seminaristi, ma noi siamo in questa condizione. C'è qualche cosa che dà fastidio oppure che inquieta gli altri o che pone degli interrogativi agli altri, perché nella nostra vita ci sono scelte nette di vita cristiana. Una volta hanno chiesto al beato cardinale Schuster, nei mesi immediatamente successivi alla fine dell'ultima guerra mondiale, quando le cose erano abbastanza turbolenti e l'Italia rischiava anche lei di entrare nell'orbita dell'impero sovietico, ci voleva poco. Hanno chiesto al cardinal Schuster, ma noi saremo capaci di affrontare una persecuzione? E il cardinale rispondeva con la sua aria angelica, no, no, non accadrà per noi, perché noi non ce la meritiamo. Non ci meritiamo il profilo del martire. Per carità, non c'è bisogno di andare al martirio per essere cristiani, però domandiamoci se chi ci vede, chi vede abitualmente la nostra vita, le scelte che facciamo, sente le nostre parole, i nostri pensieri, ma sinceri, si avverte che c'è qualche cosa di diverso, che se non fossimo cristiani non sarebbe così. Ebbene, il Signore ci dice anche non temere, ciò che conta è che tu non sia svuotato della tua anima, che tu non sia solo facciata con nessuna consistenza interiore, perché questo è il sale del cristianesimo, questa è la sua novità. E adesso domandiamoci che cosa ci suggerisce il Signore in questa dimensione, che cosa ci ha detto nella parola che abbiamo appena ascoltato. Beh, innanzitutto ci dice questi momenti di difficoltà possono essere delle occasioni per testimoniare. E allora il testimone è uno che fa vedere, non ha bisogno di sbandierare in maniera così un po' superficiale, ma dobbiamo imparare a dire un no a un cristianesimo solo privato, chiuso dentro di noi. No a un cristianesimo che non ha la forza di salire alle labbra. Quando ci troviamo negli ambienti civili, nella scuola, sul lavoro, nella vita civica, quando si ha vergogna di dimostrarsi un po' troppo preoccupati del Vangelo e della sua incarnazione nella vita. Ma ce l'abbiamo poi dentro quella forza della fede? O forse non è per questo che siamo un po' come tutti, che ci si lascia in pace. La seconda cosa che Gesù ci dice, ci suggerisce la perseveranza. La vita cristiana non è fatta di una sola stagione. In certe stagioni, ma è bello anche così, il Signore le ha pensate così, le stagioni della nostra vita. Ci sono dei momenti di grande entusiasmo che si prolunga magari anche per anni e ci sono dei momenti di prova. Che cosa ci chiede il Signore? Il Signore ci chiede di perseverare. Con la vostra perseveranza salverete le vostre vite. Il cristiano è colui che sa perseverare nell'amore, che sa attendere la venuta del Signore, il passaggio del Signore. Il cristianesimo è tutto il contrario di una vita ossessionata dalla paura, però ci chiede quella perseveranza che poi fa luce e la gioia della vita, quella perseveranza che è un insieme di costanza, di pazienza, di vigilanza, di fortezza. Davvero, la pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato parla proprio per noi oggi, perseverare e testimoniare, non fantasticare su tante cose che sono lontane da noi. Perseverare è forse un invito anche a questo santuario, che è un grande dono fatto alla Chiesa. Perseverare nel proporre con costanza il suo messaggio, senza stancarsi di fronte alle difficoltà, di fronte magari anche alle critiche. È Dio che difende i suoi doni. Noi dobbiamo essere fedeli, crederci, perseverare. E infine c'è un'altra cosa che ci suggerisce il Signore, potremmo ricavarla dalla prima lettura, quella dell'Apocalisse, e la direi così: testimoniare, perseverare, stare in piedi e fissare lo sguardo su Gesù. L'Apocalisse ci ha parlato, nella lettura breve che abbiamo fatto, di angeli che popolano il cielo su un mare di cristallo, che corrispondono poi sulla terra agli uomini che vivono, vincono le suggestioni del male, perché non accettano di piegarsi. E allora, dice Giovanni nell'Apocalisse, stanno in piedi, ritti, eretti, a testa alta e decisi nel puntare lo sguardo all'agnello immolato, che è Cristo Gesù, e cantare il canto dell'agnello. Tenere fisso lo sguardo su Gesù. Permettete che ricordi, e poi chiudo, una storiella che probabilmente avete già ascoltato, la storiella della caccia alla volpe. Cosa avviene di solito? Una muta di cani viene lanciata sulle tracce di un selvatico e si sparge in tutte le direzioni del terreno di caccia. Ad un tratto qualcuno dei cani vede un movimento sospetto di qualche arbusto, sente la traccia tenue di un odore, scorge l'agitarsi delle siepi e alla fine ecco vede la volpe che sta fuggendo. Cosa avviene? Tutti i cani si orientano immediatamente e corrono convergenti verso la preda. Ma si può star sicuri che qualcuno di essi riuscirà a raggiungerla solo se continuerà a fissare lo sguardo sulla volpe, superando i brevi momenti in cui essa viene sottratta alla vista perché c'è un avvallamento, perché c'è un cespuglio più folto. I cani invece, che la perdono di vista, si sbanderanno e correranno in direzioni inutili e devianti. Soltanto il tenace puntatore continuerà la sua corsa senza perdere l'orientamento e potrà così raggiungere il risultato della sua fatica. Avere la capacità di concentrare sulla realtà veramente importante l'attenzione, non solo degli occhi, ma del desiderio, del cuore, della vita. Che si possa dire anche noi, con la parola di Dio, la lettera agli Ebrei, anche noi dunque, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede.